che avevano cultura,
probabilmente è anche questo che potete, in un mondo di tassi di analfabetismo altissimi nel mondo cristiano, caspita, gli ebrei sanno tutti leggere e scrivere, guardate che questo fa una differenza enorme. Dunque non è che sono più intelligenti, è che ci saranno gli stupidi anche tra gli ebrei, insomma, come dappertutto, ma la differenza è questa, capite? E poi è il mestiere che esercitano. Ma cultura, proviamo di nuovo a pensare alla medicina. Qui tutti gli ebrei sono chiusi dentro dal tramonto all'alba, ma se un cristiano ha bisogno di un medico e vuole un medico ebraico, può chiamarlo. Dunque i medici sono gli unici che hanno il permesso, se chiamati da cristiani, di uscire di notte. E i medici, ok, ma dove se la pigliano la laurea in medicina, i medici ebraici? A Padova, come i medici cristiani, sapete? Tanto che è interessantissimo vedere come nel Cinquecento loro portino la loro cultura però nell'Università di Padova, ed è importantissimo questo rapporto. Guardate, i rapporti tra la cultura veneziana e la cultura ebraica sono stati fecondissimi, soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento. E le porte che di notte sono chiuse, di giorno sono aperte. Provate a pensare all'importanza che hanno gli studi ebraici nel nostro umanesimo. Tutti si innamorano della cabala ebraica. Pensiamo agli studi di Marsilio Ficino, per esempio, Pico della Mirandola. Ecco, a Venezia c'è il ghetto. Abbiamo rabbini come Leone da Modena, che vi ripeto, sono tra i massimi intellettuali del mondo ebraico. Dunque sono rapporti fecondissimi e sono rapporti che diventano poi anche affari. Dunque, siamo nella seconda metà del 400 e in Germania un signore che si chiama Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili. Bene, nascono i libri a stampa, però il problema di ogni editore in tutti i tempi è la distribuzione, perché io posso stampare tutti i libri che voglio, ma se non ho una buona distribuzione mi restano sul groppone, vi sembra? Quindi da subito molti stampatori tedeschi si sono trasferiti a Venezia, perché Venezia offriva una straordinaria possibilità di distribuzione.
Di pubblicità. Bene.
No, di distribuzione.
Sì, distribuzione.
Ci sono i commerci, capite, internazionali. Rialto è il luogo da cui si parte per tutti i posti. Quindi partono le sete, parte il vetro, partono le spezie e partono anche i libri. Si calcola che di tutti i libri stampati in Europa, tra la metà del 400 e la metà del 500, la metà, il 50%, sia stato stampato a Venezia, capite? Ecco, e non è un caso se è a Venezia che a un certo punto all'inizio del 500 a uno stampatore cristiano viene l'ideona, caspita, gli ebrei, chissà tutti quanti leggere e scrivere. E se stampassimo la Bibbia in ebraico? Dunque, come facciamo? Bisogna sapere l'ebraico. Bisogna, pensate all'investimento, perché bisogna produrre i caratteri mobili ebraici. Ovvio che non lo sanno fare i cristiani, ma c'è il ghetto. Dunque, è una società cristiano-ebraica che mette in piedi questo business e guardate che la Bibbia ebraica stampata a Venezia, una di queste edizioni, quella Princeps, stampata a Venezia nel 1525, è ancora il testo fondamentale della Bibbia in ebraico, capite? Quindi lavori fatti magnificamente bene. Capite allora, il ghetto non è soltanto un luogo di reclusione, il ghetto è un luogo coeso nel quale ci sono continui rapporti, quelli di affari, ma anche poi, ve lo dicevo, gli ebrei sono anche gente facile di divertirsi, è gente che ama la vita. Dunque ecco che qui si balla. e si canta, si fa musica. Quindi sapete quanti erano i ragazzotti cristiani che scavalcavano e venivano qui a ballare alla sera? O che di giorno vengono alla scuola di danza di tale Moisè nel 500? E che lingua si parla in ghetto? Ebbene, si parla un miscuglio di lingue. È andata perduta. Mentre a Roma qualcosa è rimasto della lingua del ghetto ebraico di Roma, che è un miscuglio tra le varie lingue ebraiche e il romanesco, a Venezia era la stessa cosa con il veneziano, quindi parlavano un veneziano strano. Quali erano le parole strane di questo veneziano? Erano quelle, per esempio, della cucina, le pentole, ma anche i piatti cucinati, perché la cucina ebraica ha delle particolarità, quindi c'erano dei piatti che non ci sono, non hanno la traduzione in italiano, esattamente come a Roma. Però insisto, mentre a Roma qualcosa è rimasto, purtroppo a Venezia no. La storia del ghetto di Venezia va avanti con alti e bassi fino alla fine del Settecento, quando Napoleone conquista Venezia. Le porte del ghetto vengono aperte, la rivoluzione francese aveva parificato gli ebrei in Francia come cittadini francesi. Quindi qui avviene la stessa cosa. Provate a immaginate le porte aperte, le hanno subito bruciate qui in campo, quelle porte. E poi vi ripeto, molti sono andati a vivere fuori, non i vecchi. Persino Treves de Bonfil è rimasto a vivere qua, in ghetto vecchio. I giovani invece se ne sono andati fuori. E nella Venezia dell'Ottocento, cioè la Venezia che è caduta, la Venezia delle dominazioni straniere, la Venezia in cui il patriziato è completamente in crisi economica, hanno abbandonato e venduto o svenduto i palazzi, molti si sono trasferiti in terraferma, famiglie che si estinguono o si disperdono. Chi tiene l'economia, capite? Guardate che è stato un crollo totale. Chi aveva i soldi? I soldi ce li avevano gli ebrei. Dunque, nell'Ottocento noi vediamo che molti dei capitali che tengono in piedi Venezia sono i capitali ebraici. Sono quelli appunto dei Treves de Bonfil, sono quelli dei Levi, sono quelli anche dei Finzi, tutta gente che ha partecipato alla rivoluzione del 1848.
I Finzi, erano i Finzi contini.
Sì, ma ci sono anche dei Finzi veneziani, è un nome, e quelli là erano ferraresi, mentre questi qui saranno stati imparentati, ma insomma sono cognomi che girano, come i Levi, quanti Levi ci sono, no? Non è detto che siano parenti. Come si chiamano gli ebrei? Levi, Cohen, che qui da noi diventa Cohen, il nome è Cohen. Dunque non è detto che siano imparentati direttamente, lo sono stati all'origine. Però quello che mi interessa dirvi è che questi sono stati nel governo di Daniele Manin, capite? E che hanno perso i loro, siccome l'abbiamo persa la rivoluzione, hanno perso interamente i loro capitali, alcuni di loro, capite? Hanno messo in gioco patrimoni e vita nella organizzazione e nella difesa della Repubblica di Venezia nel 48-49. Quindi noi assistiamo nell'Ottocento a una totale assimilazione degli ebrei ai veneziani, anche perché l'Ottocento è il secolo della secolarizzazione della società, per cui così come i cristiani smettono di essere così tanto cristiani, gli ebrei smettono di essere così tanto ebrei, capite? Quindi è facilissimo vedere matrimoni misti. Quando si arriva nel Novecento non c'è nessuna famiglia ebraica veneziana che non abbia anche dei parenti cristiani, capite? E questa è una delle ragioni per le quali, quando nel 1943 le leggi razziali sono del 38, quando nel 43 gli ebrei veneziani, come a Roma, viene fatta il rastrellamento per metterli sui treni per Auschwitz, mentre a Roma ne troveranno tanti, a Venezia, fortunatamente, oddio, poveretti, però ne hanno trovati soltanto circa 200, capite? Sono pochi. Chi sono? Sono quelli che erano o troppo anziani, o erano malati. Per esempio, sono gli ebrei che vengono tolti dall'ospedale civile, 3 li hanno presi dal manicomio, pensate. Pensate voi passare dal manicomio di San Servolo ad Auschwitz, forse non viaggiare tanto per essere, a parte il vitto. Dunque, noi abbiamo questa situazione, perché gli altri, beh, guardate, tanti sono stati nascosti, appunto.
Esatto, anche a Roma.
E, sì, tanti, però qua solo 200 portati via, è stato essenzialmente perché è avvenuta una cosa che a Roma non c'è stata. Cioè il presidente della comunità ebraica nel 43 era un medico, era laico lui, sapete, non era uno che frequentasse la sinagoga, però in quel momento così difficile il dottor Giuseppe Ioma ha accettato di mettersi la carica di presidente della comunità ebraica. Bene, sono arrivati a chiedergli l'elenco degli iscritti alla comunità ebraica, lo teneva lui, e lui è riuscito a prendere tempo. Ha distrutto la lista. A Roma no, capite? A Roma la lista l'hanno trovata. Non si capisce perché a Roma nessuno abbia pensato a distruggerla. Non l'hanno fatto. Giuseppe Iona l'ha fatto. E che cosa ha fatto? Si è suicidato. Dopo aver scritto,
ha fatto un film,
dopo aver scritto il testamento e aver lasciato gran parte dei suoi beni all'ospedale civile veneziano nel quale aveva lavorato per una 30 d'anni. Fortunatamente lui era già in pensione nel 38, quindi non ha vissuto l'onta di essere buttato fuori, però lui ha lasciato tutto questo denaro. E con quel denaro è stato costruito un padiglione, il padiglione Iona che c'è ancora, e in ospedale civile a Venezia, non mi ricordo la data del suicidio di Giuseppe Iona, ma in quel giorno l'ospedale civile di Venezia si ferma per 10 minuti, tutti vanno davanti al padiglione Iona, tranne quelli che sono operati ovviamente, vanno davanti al padiglione Iona.
D'accordo? Questo è allora tutto il modo in cui il ghetto viene strutturato a partire dal 1915. Chi sono gli ebrei che hanno? Ve l'ho detto, gli ebrei che qui stavano nel 300 erano gli ebrei ashkenaziti e gli ebrei italiani. Sono quelli che fanno gli stracciatori e quelli che hanno i banchi dei panni. Però quello che diceva lei, alla fine del 1400, nel 1492, sbattono fuori gli spagnoli e gli ebrei. E dal Portogallo non li sbattono proprio fuori, però gli ebrei capiscono che è meglio cambiare aria. A partire da quel momento, gli ebrei levantini, scusatemi, gli ebrei ponentini, quelli che arrivano dalla Spagna e dal Portogallo. Ma ci sono anche altri ebrei. Ebrei che hanno cominciato a entrare in Venezia a partire dal 1453. Nel 1453. Allora capite che Venezia viveva di razza. Ma poi, dopo la conquista, al di là delle basi, i commerci, tutte le pietre preziose, tutto il mercato delle pietre preziose viene dall'India, ma dall'India a Costantinopoli i veneziani compravano le sete. No, le sete arrivano, dipende dai periodi, ma arrivano più dalla Siria e dall'Egitto e poi dalla Persia. No, parlo proprio di pietre preziose, di cose di questo genere. È un commercio molto importante. E i veneziani, guardate che nel 300 c'erano 10.000 veneziani che abitavano fissi a Costantinopoli, capite? Quindi è una cosa grossa. Bene, nel momento in cui arrivano i turchi, è difficile avere a che fare con i turchi, bisogna avere degli intermediari. Chi sono gli intermediari? Sono gli ebrei, i greci e gli armeni. Soprattutto, non solo gli ebrei, ma anche gli ebrei. Ebbene, dunque è da qui che il camminoso connubio tra veneziani e ebrei. Perché con gli ashkenaziti, strazzaroli o col banco dei pegni, che peccato volete che fosse? No, è che sono gli affari che vengono combinati da quel momento tra i patrizi veneziani, che è il ceto di governo, e questi ebrei che a loro volta, esattamente come i patrizi veneziani, sono grandi mercanti internazionali. Dunque, loro, gli armeni e i greci.
Quindi finanziamenti a Venezia, alla Repubblica, perché finanziamenti per le guerre, per gli ebrei li ottenevano.
Questo un po' dopo. E adesso sono proprio rapporti, sì, ma appunto è dopo, qui stiamo parlando della metà del 400.